Apocalisse capitolo 19.
In questo messaggio vedremo, primo, la distruzione di Babilonia e America, secondo, il matrimonio dell'agnello con la chiesa sposa, e terzo, Cristo che torna ad Armageddon per il giudizio e distruzione dell'anticristo e dei suoi. Apocalisse 19:1.
Dopo queste cose, udì nel cielo una gran voce di una grande moltitudine che diceva:
Alleluia! La salvezza, la gloria, l'onore, la potenza appartengono al Signore nostro Dio. Poiché veraci e giusti sono i suoi giudizi, egli ha infatti giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione ed ha vendicato il sangue dei suoi servi sparso dalla sua mano.
Apocalisse 19:1-2. Fratello Giuseppe, qui c'è un annuncio che abbiamo già studiato nel capitolo precedente?
Sì.
È la stessa cosa?
Sì, è lo stesso evento.
È la vendetta di Dio che abbiamo spiegato bene nel capitolo 18 per il sangue dei profeti che è stato sparso da questo spirito di Babilonia.
Sì, la vendetta di Dio qui praticamente è già avvenuto. Vediamo anche in Apocalisse 14:8 che un secondo angelo seguì dicendo: caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira, la sua prostituzione. Quindi è sparso un po' qua e là la distruzione di Babilonia. Avviene ovviamente durante l'ira di Dio, come dice in Apocalisse capitolo 16, alla sesta coppa, che c'è il terremoto e Babilonia viene distrutta.
Sì, lo abbiamo spiegato.
Verso 3.
E dissero per la seconda volta:
Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli.
Allora i 24 anziani e i 4 esseri viventi si prostrarono ed adorarono Dio che sedeva sul trono, dicendo:
Amen! Alleluia!
E dal trono venne una voce che diceva:
Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi e voi che lo temete, piccoli e grandi.
Poi udì come la voce di una grande moltitudine, simile al fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni, che diceva:
Alleluia, perché il nostro Signore Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare.
Apocalisse 19:3-6. Fratello Giuseppe, lo so che l'abbiamo spiegato già chi è la Babilonia, cosa succederà, però voglio chiedere, qui dice che il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Per quanti secoli salirà questo fumo?
Beh, tu sai che quando abbiamo spiegato che è una distruzione atomica e sappiamo che la radioattività atomica dura migliaia di anni.
Oh.
Quindi qui sta parlando del millennio, perché dopo di questo segue Armageddon e quindi il millennio. E il fumo, cioè, non abbiamo mai visto, non è mai stato sperimentato di scaricare tutte le atomiche del mondo su una nazione. Quindi lì ci sarà un fumo come una specie di Genna che continuerà,
sì,
a fumare, perché ci saranno reazioni atomiche a catena per secoli e secoli.
Però sappiamo che dopo il millennio, hai spiegato che il diavolo sarà di nuovo lasciato libero, il Signore lo distruggerà, verrà la nuova terra, nuovi cieli, e questo fumo sparirà, non ci sarà più.
Sicuramente, perché il pianeta sarà bruciato, come dice secondo Pietro capitolo 3, Apocalisse 20, verso 10, la terra sarà bruciata per fare posto alla nuova terra. Ma praticamente avverrà che la superficie del pianeta diventerà come il sole. Brucerà, polverizzerà tutto e distruggerà anche la radiazione atomica.
Quindi più o meno questo fumo salirà per 10 secoli, non di più.
Beh, non sappiamo per quanto, ma per secoli e secoli durante il millennio. Che Dio non permetterà al diavolo di distruggere il pianeta. Chi è il diavolo? Come si permetterebbe?
Quindi quando dice secoli dei secoli, significa il millennio, i mille anni.
Esatto. Andiamo al verso 7.
Apocalisse 19:7. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Apocalisse 19:7. Wow, qui arriviamo al momento più importante, al punto culminale, più bello di tutta la storia dell'umanità.
Culminante.
Sì.
Amen.
E come si prepara la sposa per essere preparata, dice, come?
Ma come si repara? Perché qualcuno si può spaventare, ma qui no, chi ci riesce ad arrivare a una perfezione di santità di livello altissimo? Guarda, vediamo il livello di santità che Gesù si aspetta dalla sua sposa. Andiamo a Luca 16, verso 10.
Luca 16:10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Luca 16:10.
Va bene?
Cioè essere fedele nelle piccole cose.
Sì, basta che fai quello che puoi. E una persona può essere paralizzata a letto, in ospedale, ma c'ha un cuore così incredibile e il Signore la
No,
benedice,
perché spesso pensiamo per essere sposa di Cristo, cioè the best of the best,
no? Il meglio del meglio.
e sicuramente devo fare grandi opere, miracoli, qualcosa di incredibile, di glorioso. Però una semplice madre di famiglia che sta a casa e si prende cura del marito e dei figli con fedeltà può diventare sposa anche se non fa grandiose opere.
Dipende com'è il suo cuore, è tutto il cuore. Gesù guarda il cuore. Se il Signore guarda al cuore sincero, se siamo a cuore pieno e sincero, allora lo Spirito Santo può operare attraverso di noi. Quella donna che ha versato l'unzione su Gesù, sui capelli, sui suoi capelli, sui suoi piedi, e quella lì mica ha fatto tante opere come Giuda per 3 anni e mezzo. Il Signore guarda il cuore. E quando il cuore è in linea con Gesù, il Signore non chiede altro. Poi le opere le fa lo Spirito Santo. Una volta che noi diciamo sì al Signore, lo Spirito Santo decide che miracoli vuole usarci per fare. Se il cuore è diritto e i miracoli non ne facciamo, è perché il Signore non li ha fatti per qualche motivo. Ma può essere molto più vicino al Signore che non un altro che fa un sacco di miracoli e che magari è, sai, un po' snobby, che si dà le arie, che crede qui, crede là, capito? Dio guarda il cuore.
Sì, infatti questa scrittura che hai citato, Luca 16, dice di essere fedele nelle cose minime, cioè quelle cose giornaliere che dobbiamo fare tutti i giorni. Se tu sei fedele, metti tutto il cuore e nel frattempo lodi Gesù e lo fai per la gloria di Dio, già è un segno che sarai fedele anche nelle cose più importanti, più grandi.
Chi è fedele nelle cose minime lo sarà anche nelle grandi. Poi le opere, Dio decide se vuole fare queste grandi opere attraverso di te, se il tuo cuore è sincero.
Sì.
Alleluia.
È lui che poi ti darà altri compiti più importanti.
E gloria a Dio. C'erano, cos'è, Luca capitolo 8, c'erano 3 donne che seguivano Gesù, lo accudivano nei suoi bisogni.
È vero, è vero.
E queste piccole donne erano più grandi che non tanti discepoloni che poi hanno abbandonato Gesù, vediamo in Giovanni capitolo 6, 70 se ne andarono, 70 discepoli che cacciavano demoni.
È bello questo. Spesso pensiamo che devo fare chissà cosa per diventare la sposa.
Sì, no, è che non lasciare che il diavolo ti spaventi, che devi essere una
Eh
santità.
sì.
Ti devono costruire le statue col tuo nome sopra.
Le
No,
statue no, però.
tutto il contrario.
Grazie
Sono,
Gesù.
importante è il cuore. Poi ci sono dei cristiani valorosi che sono rimasti in prigione 10-20 anni sotto i comunisti e hanno passato la prova perché pregavano in continuazione, amavano il Signore, avevano relazione con Gesù ed è il Signore che fa i miracoli. Alleluia.
Amen, sì. Verso
Amen. Se andiamo verso 8.
8. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e
E
risplendente,
cos'è il lino?
poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi.
Oh,
Apocalisse 19, 8.
sai che dice non siamo salvati per le opere, ma qui non parla della salvezza. Oggi in molta parte del cristianesimo c'è una confusione. Le opere non servono. Come non servono? Altro che se servono. Va bene? Non siamo salvi per le opere, ma se siamo salvi faremo le opere, come dice Giacomo capitolo 2. Mostrami la fede senza opera, non puoi. Le opere sono indispensabili, non ti danno la salvezza, ma se non fai le opere vuol dire che non ce l'hai.
Che tipo di opere giuste dobbiamo avere per diventare sposa di Cristo?
Allora, questo lino naturalmente non è una cosa materiale, ma è
E
spirituale.
cosa è?
E rappresentano le opere dei santi. E
A che tipo di opere?
il Vangelo. i comandamenti del Vangelo, la legge del Vangelo, la legge dell'amore, la legge di Cristo, l'ubbidienza, come dice in Giovanni 14, 21 e 23, dice chi mantiene i miei comandamenti, noi verremo a Lui e dimoreremo con Lui. Noi, io e il Padre, chi mantiene i miei comandamenti mi ama.
Ah, vero, vero, vero.
Giovanni 14, 21 e 23. E noi verremo e dimoreremo presso di Lui, chi mantiene i miei comandamenti. Cioè, purtroppo oggi il diavolo è entrato con la sua falsa grazia, che non deve fare niente perché si è salvo per grazia. Ma la salvezza non è il problema quando credi in Gesù. Se è salvo, bene, va d'accordo.
Sì, è un dono.
Sì, ce l'hai, basta. Se è salvo, se sei salvo, sei salvo. A meno che non è una falsa salvezza, che sei un cristiano nominale, che solamente scaldi la panca in chiesa e non vuoi mai evangelizzare. Allora devi controllare se la tua salvezza è vera o solo mentale, solo religiosa.
Mi dai un esempio? Perché i comandamenti di Gesù nel Vangelo sono diversi dai comandamenti del Vecchio Testamento. Quali comandamenti?
Beh, non è che sono così tanto diversi. Cioè, i comandamenti del Vecchio Testamento includevano amare il Signore, amare il tuo prossimo, amare il fratello, non rubare, non fornicare, non commettere adulterio. Il Vangelo non è così tanto diverso, è semplicemente diventato più raffinato, più preciso, ed è stata introdotta la grazia, il perdono, perdonare il fratello 70 volte 7, il sangue di Cristo ti perdona a una condizione, che ti penti e che produci opere di pentimento. Perché i cristiani oggi, la Chiesa cristiana è fuori binario, pensa che basta che ripeta una preghierina: Gesù, entra nella mia vita, nel mio cuore, dammi la vita eterna, arrivederci, io sono salvo. No, non sei salvo, fin quando non produci frutti. Giacomo 2 dice: fammi vedere la tua fede senza opere, e io con le mie opere ti mostro la mia fede. Cioè, le opere in Cristo dimostrano che sei in Cristo, ma se tu dici che sei in Cristo, vai nella migliore chiesa della città, c'è il miglior predicatore, ma non hai opere in Cristo, non hai frutti, e allora tu sapessi è falsa.
Cioè, una persona che, diciamo, sta facendo quello che può per Gesù, un cristiano sincero, può sapere se fa parte della sposa o no? Può sapere adesso?
Ma fa parte della sposa è quasi impossibile, perché uno può rinnegare Gesù prima di morire e allora perde la corona della sposa. Però la salvezza no, perché come dice in 1 Corinzi 3, dice attenzione come edifichi sul fondamento Cristo, se metti immondizia, cartaccia, però anche oro e gioielli, tutto verrà bruciato e poi vediamo cosa rimane. E allora perderà tutte le sue benedizioni, però non perderà la salvezza, 1 Corinzi 3. Salvezza quando ce l'hai, ce l'hai. Può essere l'Odissea, può essere quello che ti pare. Se ce l'hai, ce l'hai. Quello che perdi è la corona. Quello che perdi da vergine con olio diventi vergine senza olio. Quello che perdi è che se tu i talenti seppellisci sotto la sabbia di una religione, il Signore te li toglie e rimarrai senza. E non c'è uguaglianza marxista in cielo. Quello che c'è 10 talenti riceverà il tuo, ne avrà 11. E tu, io, chiunque infedele, che aveva solo uno, due o tre, infedele, vengono tolti. Quindi dice Matteo 25, dice, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto.
Sì, ho capito. Quindi solo quando arriveremo nel cielo potremo sapere se veramente sono riuscita a diventare sposa o no.
E temo proprio di sì. Nessuno può dire io sono la sposa e tu no.
No, nessuno può dire.
Noi siamo la Chiesa Filadelfia. Sì, perché te l'ha detto?
Però possiamo però prepararci. Dice la sposa si è preparata.
Possiamo prepararci abbandonando tutto per il Signore, lasciando ogni cosa, tranne quello che il Signore ci permette di avere. Io quando ho cominciato a servire il Signore, 50 anni fa, i missionari mi hanno detto che bisogna lasciare tutto, soldi, tutto. Poi, quello che ti serve, il Signore te lo darà. E allora avevo delle valigie, ho dato ai missionari, ecco, guarda, volontario, nessuno ti toglie niente, però abbiamo fatto tutti. Qui è come un convento, tutto insieme, e poi ognuno usa quello. Se ti serve un trapano, userai il trapano. La macchina userà la macchina, non ti serve, non la usa. Sì. Non è tua, è del convento, virgolette, cioè dalla missione.
Sì,
quindi quello che ti serve Dio te la darà, quello che non ti dà non ti serve. Mm-hmm. E poi è così.
Sì, però Dio sempre provvede tutto quello che ti serve, solo che tu nel tuo cuore non devi amare quelle cose, devi essere pronto a fare con o senza.
Sì, infatti il giovane ricco in Marco capitolo 10, che il Signore gli ha detto lascia tutto e seguimi, lui gli ha detto che devo fare per avere la vita eterna, io ho mantenuto i comandamenti. Beh, devi lasciare tutto e seguirmi. Perché? Perché Gesù in quel caso vedeva che quello lì aveva fatto un idolo delle ricchezze. A un centurione che ha costruito una sinagoga invece non gli ha detto di abbandonare tutto, però gli ha detto che aveva la fede più grande di tutti in Israele. Quindi non sempre Dio ti dà le stesse prove a tutti, non tutti dice sacrifica Isacco. Però certo nel nostro caso per fare missionario devi sicuramente abbandonare tutto. Che non puoi, tu fai missionario con la Ferrari e quell'altro non c'ha le, e quel fratello non c'ha le scarpe.
È vero.
Quindi noi in comunità qui è tutto in comune, ognuno c'ha il necessario.
Amen.
Va bene, nessuno può dire questo è mio, questo è mio. No, non succede, perché quando cominci questo è mio, arrivederci, si fa le valigie e non c'è più la missione.
Vero, sì.
È come un convento, insomma, ecco. Solo che è un convento di evangelizzazione.
Amen.
Senti, vogliamo andare verso 9?
Apocalisse 19:9. Quindi mi disse:
scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
Mi disse ancora:
queste sono le veraci parole di Dio.
Apocalisse 19:9. Chi parla?
E qui è un angelo.
È un angelo.
Benedetti gli invitati, amen.
Grazie, Signore.
Bellissima, invitata alla la cena, invitata come sposa. E oggi nel mondo cristiano non si dà molta importanza a queste cose, non si parla molto della sposa. Infatti troppi di noi credenti, anche dopo la salvezza, ancora non danno importanza e priorità dovuta al Signore. Invece la danno alle cose del mondo, ingannevole. Così diventano vergini senza olio ed escluse dallo sposo celeste, come vediamo in Matteo 25. Il matrimonio della Chiesa sposa con Cristo è l'atto culminante del sacrificio sulla croce e il più grande premio per quella Chiesa che è stata fedele.
Amen.
Fedele, come Gesù dice, e qui vediamo un esempio di questo in Apocalisse 2:10. Vuoi andare lì, Apocalisse 2?
Apocalisse 2,
verso 10.
10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, 10.
Ora il Signore c'ha un test, una prova per ciascuno di noi. Non è che tutti saremo martiri. Comunque martirio, se viene, di accettarlo come benedizione, come l'ha accettato Gesù sul Calvario. E Gesù ci dice, sii fedele fino alla morte, ti darò una corona della vita, che io la vedo questo come la corona della sposa. E non è finita qui, andiamo a Apocalisse 3, sempre nell'ambito della sposa che vince, verso 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Apocalisse 3:21.
Gloria al Signore. Nel matrimonio di Cristo con la Chiesa fedele vediamo il compimento iniziato nel giardino dell'Eden. Viene compiuto nel matrimonio di Cristo con la Chiesa. Infatti io credo che il motivo principale dell'odio di Satana verso la Chiesa, un odio sviscerato che culminerà con la persecuzione durante la tribolazione di 3 anni e mezzo, Apocalisse 13. E quest'odio satanico contro la Chiesa è perché il nemico ha sempre odiato e ha sempre cercato di distruggere la Chiesa. E credo che questo sia stato per la sua invidia, che la Chiesa fedele sarà innalzata all'altezza di sposa di Cristo, del trono di Cristo, come abbiamo letto, ma lui il diavolo mieterà all'inferno quello che ha seminato.
Quindi quando Gesù dice chi vince lo farò sedere presso di me, dobbiamo vincere Satana?
Sicuramente,
Una domanda, fratello Giuseppe, perché sappiamo che nel Vecchio Testamento Israele era chiamata sposa di Dio, sposa del suo creatore. E la sposa di Gesù nel Nuovo Testamento è una sposa diversa o la stessa cosa?
Questa è una cosa che va spiegata un pochino, no? La parola mostra che la Chiesa è la sposa di Cristo. E però la sposa di Cristo allo stesso tempo è anche la sposa di Dio. Cioè, per capire questo, guarda, andiamo a Efesini 4. Rispondiamo con una scrittura.
Sì.
5-6.
Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Efesini 4, 5 e 6.
Alleluia.
È bello.
Cosa vuol dire? Vuol dire che, nonostante Dio e Gesù sono due persone tangibili, però nello spirito sono una persona spirituale. Appunto, Efesini 4, 5 e 6. Dice, c'è un Signore, una fede, un battesimo, un solo Dio, solo, non tre, solo un Dio che si manifesta in tre, ma non è mai tre che diventano uno. Cioè, tangibilmente sono tre, ma spiritualmente sono sempre uno. Spiritualmente non diventano mai una trinità, sono sempre uno. Dio Padre, Dio Figlio, lo stesso Spirito. Il Figlio naturalmente è sottomesso al Padre, che è il Padre superiore. Ma lo spirito è lo stesso, e quando parla Gesù nello spirito è come se parlasse Dio, è lo stesso, chi ha visto mai visto il Padre.
Amen.
Va bene, risponde, quindi il matrimonio della Chiesa fedele e con Cristo o con Dio è la stessa cosa nello spirito, ci siamo?
Però la sposa del Vecchio Testamento era diversa della sposa del Nuovo Testamento.
Ma no, non è diversa, è sempre lo stesso.
Però era Israele prima.
Va bene, siamo anche noi Israele. Siamo ancora la Israele cristiana, che è diventata cristiana, ma è la stessa Israele. Quindi non è che noi prendiamo il posto dalla Israele del Vecchio Testamento. No, continuiamo. Perché la Israele del Vecchio Testamento, per esempio Maria, la madre di Gesù, Giuseppe, padre putativo, Davide, Abramo, era la Israele vera.
Ah, ok.
Era l'Israele, diciamo, dallo spirito, non era nata di nuovo, eccetera, però era dallo spirito, che aspettavano il Messia per poter diventare cristiana.
Ok, però non è Israele del Vecchio Testamento, nel senso che, sappiamo, ci sono scritture anche in Geremia dove dice che il Signore divorzia quella prima sposa, Israele, per via dei suoi peccati. Quindi Israele ha perso quella posizione speciale, quel privilegio di essere sposa.
La Israele infedele, sì. Però c'è sempre stato un Israele fedele.
Cioè,
sempre.
Quelli parte di Israele che sono fedeli, ti riferisci?
Sì, un Israele fedele c'è sempre stata. E l'Israele che dice, che Dio dice la divorziata, Isaia capitolo 50, Dio divorzia Israele.
Sì.
E sì, Osea capitolo 1, Dio divorzia Israele, ma l'Israele è infedele. Però l'Israele è fedele, per esempio Osea era fedele, Isaia era fedele ed altri.
Okay.
E poi dopo le legnate, le batoste, le punizioni di Dio contro l'Israele infedele, piano piano anche l'Israele infedele cominciava convertirsi e unirsi all'Israele fedele che c'è sempre stata. C'è sempre stata una genealogia, un Abramo, Noè, Isacco, Giacobbe, c'è sempre stata una linearità di fedeltà nell'Israele, e quella è l'Israele dello Spirito, che poi fu culminata e concretizzata in Cristo Gesù, e divenendo appunto il corpo di Cristo.
Sì, ho capito, sì.
Andiamo al verso 10.
Apocalisse 19, 10.
Sì, qui vediamo che Giovanni gli mancano le forze e crolla in adorazione. Sai quando a volte in certe chiese la gente cade per terra?
Sì.
Ecco, una volta mi è capitato a me, una volta, e non me l'aspettavo. Ora so che certe chiese fanno circa questo, che devono cadere tutti, e se non cadono ti danno una spinta. Ma no, questo è ridicolo, no? Però ci sono dei momenti che in effetti un uomo di Dio crolla perché lo spirito lo colpisce. Andiamo al verso 10.
Apocalisse 19, 10. Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse:
guardati dal farlo. Io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia.
Apocalisse 19:10. Qui vediamo Giovanni che sta adorando un angelo.
Sì, un angelo.
Wow. E l'angelo dice no, no, no.
E l'angelo gli dice: ma sei impazzito? E si è spaventato più, quasi cade più l'angelo che Giovanni. Perché quest'angelo sa bene cosa succede quando ricevi l'adorazione, come oggi adorano, venerano le statue, così, no? Cioè, è così che ho cominciato Lucifero.
Ah.
Lucifero era un angelo di Dio, il capo dell'orchestra, è uno degli angeli più belli.
E voleva l'adorazione.
E capite? E assorbiva come un cancro, un tumore, assorbiva l'adorazione, però non la rispecchiava su Dio, se la teneva per se stesso. Allora quest'angelo che conosci bene la storia di Lucifero, cosa fai? Fermati! E oggi il diavolo ha ingannato tante chiese, tanti cristiani che dicono, pensano che Gesù sia handicappato, Gesù zoppo, Gesù mezzo cieco, il braccio del Signore non è lungo abbastanza, e allora ha bisogno di un ausiliatore, un'ausiliatrice, una mediatrice, e questo. Sono tutte bagianate del diavolo. Gesù non è handicappato. Il braccio del Signore, dice Isaia, non è accorciato che non può salvare. Non ha bisogno della mamma di Gesù, la zia di Gesù, la cugina di Gesù. Il Signore non ha bisogno di quello. E allora andiamo direttamente dal Signore e troveremo tutto quello che cerchiamo. Alleluia.
Sì. Ma allora quando vediamo queste bellissime statue di angeli, angeli protettori con le ali bellissime, è sbagliato farli, quelle statue?
E questo qui, se tu vai a Esodo capitolo 20, le prime 3-4 scritture dicono che è assolutamente proibito. È assolutamente proibito. Non puoi fare immagine di Dio, di Gesù, degli angeli, dei santi, è proibito. Perché lo fanno? Ma perché oggi le chiese sono fuori binario. Per questo che le loro preghiere non vengono risposte. Per questo che pregano per la guarigione e non guariscono. C'hanno maledizione finanziaria e non ne escono. Stanno pregando alla persona sbagliata. Non è il santo che ti può dare queste cose. Il santo dovrebbe andare in sala d'aspetto del paradiso, staccare il numerino come in farmacia, aspettare in fila, vedere quando Dio lo riceve, scusa, vengo qui a nome di mio cugino, eccetera. Cioè, questo è successo in Luca capitolo 16, che c'è stato uno che era nell'inferno, cioè nell'Hades era. E lì dice a padre Abramo, fammi andare dai miei familiari a intercedere. E Abramo gli ha detto: guarda, qui c'è un fossato, non si può passare. Quindi non poteva. Abramo gli ha detto: non puoi andare, c'è un fossato, non puoi. Quindi se è storia che tu mandi una mediatrice, un mediatore, non c'è un fossato, non possono andare. Non c'è bisogno di andare da Dio col bigliettino e essere ricevuto. Abbiamo Gesù nel nostro cuore, abbiamo Cristo nel cuore. E qui, che dove batte il cuore, batte, lì Gesù è qui, devo solo chiudere gli occhi e pregarlo, sono già arrivato a Dio. E allora sente intercessori e sono bugie di Satana. Per questo che se chiese si stanno svuotando, le vocazioni sono finite, più o meno, e che praticamente sono chiese mezze morte, perché stanno pregando, e come uno che fa tiro a bersaglio, c'è il bersaglio sbagliato. Il bersaglio per le preghiere è Cristo, è il Signore nel nome di Gesù. Amen.
Sì, una domanda. Qui vediamo che Giovanni ha la visione della sposa di Cristo ed è così impressionato che cade a terra. Lo so che hai già dato prima la cronologia degli eventi, però puoi dirmi quando sarà questo evento, quando avverrà le nozze dell'agnello?
E da dove vuoi che comincio?
Da oggi.
Da oggi?
Sì.
Allora, cos'è che vuoi sapere esattamente?
Quando avverrà questo evento meraviglioso, le nozze?
Allora, oggi
2023, sul finire dell'anno.
Sì.
Va bene che partiamo così?
Sì.
Allora, siamo in attesa del il patto dei sette anni, come dice il profeta Daniele 9:27, che viene interrotto a metà dei sette anni, o la settimana ebraico. E allora fai un salto a Daniele 11:31, lì l'anticristo colloca l'abominazione. Che se facciamo un salto a Matteo 24, Gesù dice: quando vedrete l'abominazione di cui ha parlato il profeta Daniele, sappiate che c'è la grande tribolazione. Va bene, quindi non è come certe Bibbie dicono, Antiochia, Epifane, un secolo e mezzo prima di Gesù. No, no. Quella era un'abominazione, sì, ha sacrificato un maiale nel Tempio, ma non è quella che Gesù parlava, perché Gesù l'ha messa al futuro. Non dice quando avete visto, no, quando vedrete. Ora, questo non è ancora avvenuto. E allora dice Gesù, Matteo 24:15:21, quando vedrete l'abominazione, allora fuggite perché ci sarà grande tribolazione. Ok, se va avanti a leggere che Matteo 24, arriva verso 29, rapimento.
Sì.
Nel mezzo c'è la tribolazione, meglio spiegata in Apocalisse 13.
Nel mezzo, prima del rapimento?
Nel mezzo, tra il verso 21 e il verso 29, okay. C'è la tribolazione. C'è
sì.
La tribolazione tre anni e mezzo, meglio spiegata in Apocalisse 13, che Apocalisse 13 verso 5 dura 42 mesi.
Mm-hmm.
Ecco, e allora, finita la tribolazione, torniamo a Matteo 24:29, Gesù torna e c'è il rapimento.
Sì.
E allora Gesù dice, Matteo 24:34, dice: questa generazione non finirà finché tutto sarà compiuto. Tutti gli eventi di Matteo 24, compreso il rapimento.
Mm-hmm.
Ecco. Allora, dopo il rapimento siamo a un bivio. Qui ci sono due direzioni. La Chiesa va in cielo e i poveri disgraziati dell'Anticristo e i suoi seguaci con macchia della bestia sono qui sulla terra. Sulla terra ricevono le sette coppe dell'ira di Dio, Apocalisse 15:16. Contemporaneamente in cielo c'è il matrimonio dalla sposa di Cristo con Gesù, con il Signore, con Dio, con il Signore.
Quindi il matrimonio allora, questo è il matrimonio, è proprio dopo il rapimento?
Esattamente dopo il rapimento.
Mentre sulla terra ci sono guai?
Sulla terra c'è l'ira di Dio, paradiso in paradiso e inferno sulla terra.
Mm. Sì, sì. Dopo questo evento, quanto dura per esempio le nozze?
E 30 giorni dura.
E cosa succede dopo?
30 giorni perché abbiamo questo numero dall'ira di Dio. Siccome dopo inizia Armageddon, quindi la Chiesa deve essere sposata con Gesù per arrivare in Armageddon, e l'ira di Dio sono 30 giorni, quindi il matrimonio dura anche 30 giorni. Una festa incredibile, ragazzi! Preparatevi!
Una festa di 30 giorni?
Potrete bere senza ubriacarvi.
Wow!
Potete guidare anche la macchina, non so se ci sono là
sopra.
Ma
quale macchina?
Chi non si può guidare se bevi.
Grazie,
gloria
Signore.
A Dio.
Bellissimo, glorioso, sì. Oh Signore, aiutaci ad essere parte di questo bellissimo evento. Aiutaci tutti.
Gloria a Dio.
Hai detto, fratello Giuseppe, che prima di Armageddon deve essere le nozze dell'agnello con
in
la
cielo,
sposa. Nel cielo.
E l'ira di Dio.
Perché la sposa lo segue in Armageddon. Come lo sai?
È scritto nella Bibbia.
E dove?
Dove? Allora andiamo a Apocalisse 19:14.
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Apocalisse 19:14.
Ecco, tu vedi in Apocalisse 7:9 che la sposa è vestita di lino bianco e puro.
Ah. Quindi questi su cavalli bianchi sono la sposa?
Beh, perlomeno la sposa è compresa. Non sappiamo se solo la sposa, perché dice gli eserciti in senso plurale. Qui ci sono gli eserciti dell'Arcangelo Michele, per esempio.
Oh, cioè anche angeli.
Che ha buttato giù il diavolo in Apocalisse 12:7, ha buttato giù Satana dal cielo, Michele. E diversi eserciti che tutti vorranno avere l'onore di andare a bombardare, distruggere il diavolo, falso profeta. Gloria al Signore. Guarda, andiamo a Apocalisse 17 che c'è un parallelo lì.
17 dove?
Sì, 12 a 14.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re.
14.
Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Alleluia.
Apocalisse 17, 12 a 14.
E questa qui è la sposa.
I chiamati, gli eletti?
Sì, sì, questa è la sposa, esatto. I chiamati, gli eletti, i fedeli sono con lui. Chi vuoi che segua Gesù se non la sposa? Ci saranno anche altri in cielo che vorranno farsi una scorrazzata sui cavalli? Sì, ma la sposa sicuramente anche. Ti pare che Gesù lascia la sposa da qualche angolo?
È vero,
la vuole con lui perché lui la ama.
La sposa lo segue ovunque lui va.
Lui è la sua gloria, questa è la mia sposa.
Oh,
gli ha dato sangue per noi, quelli di noi fedeli, Dio aiutaci.
Grazie.
Alleluia.
E qui vediamo l'inizio di Armageddon allora, in Apocalisse 19, 14?
Sì, lo vediamo, veramente lo vediamo già verso 11.
Sì, abbiamo saltato l'11, è vero. Andiamo al verso 11?
Sì.
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Apocalisse 19, 11.
Sì, andiamo avanti.
I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui.
Ecco, praticamente questa è la battaglia di Armageddon, come anche vediamo in Gioele, capitolo 2, Zaccaria, capitolo 14. E ci sono altre scritture, quella ancora. Questi sono i capitoli, i passaggi principali. Lo vediamo anche in Ezechiele 38-39. Tutto battaglia di Armageddon.
Wow.
E durerà 45 giorni, lo sappiamo, in base a Daniele 12, 11 e 12. Va bene?
Perché durerà 45 giorni quando Dio può distruggere il diavolo e i suoi eserciti in un secondo?
In un secondo.
Perché dura tanto?
Perché a volte il Signore, oltre a operare in modo fenomenale e sovrannaturale, a volte gli piace operare in modo naturale. E quindi il Signore li ucciderà ad uno questi qua.
Oh, wow.
E ci vorrà 45 giorni, perché
c'è una vera
si tratterà di uccidere 200 milioni di soldati che vediamo circa, che vediamo in Apocalisse capitolo 9. Mm-hmm. 200 milioni di anticristo marchiati 666.
Cioè sarà una guerra proprio reale, vera.
Proprio vera e reale in Ezechiele 39, Zaccaria 14 dice anche che lui causerà la spada dell'uno contro l'altro, cioè i seguaci del diavolo si uccideranno tra di loro.
Oh. Ai, ai.
Tra l'altro. Allora,
e qui vediamo nel verso 12 una descrizione di Gesù, ed è sempre con gli occhi come fiamma di fuoco.
Wow.
Sempre con diademi, è bellissimo.
Alleluia, alleluia. Avrà un nome scritto che nessuno lo conosce. Infatti dice il messaggio alle sette chiese, dice scriverò sul vincitore il mio nuovo nome. Quindi non sarà più Gesù di Nazare, figlio di Maria, eccetera. Un nuovo nome. Lui è Dio.
Wow. Mm-hmm.
Capito?
Mm-hmm. Sì.
A posto?
Sì.
13.
Sì. Era vestito di una veste intrisa nel sangue. E il suo nome si chiama?
La parola di Dio.
Apocalisse 19, 13. Questo è sicuramente Gesù. La parola di Dio è lui.
La parola di Dio. 14.
E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro.
Alleluia!
E lo ripete? E sì. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni.
Allora, cos'è questa spada? Vai al Salmo 17, guarda. 13.
Sì, 17, 13. Ergiti, o Signore, affrontalo, abbattilo, liberami dall'empio con la tua spada. Salmo.
Alleluia.
17, 13.
È lo stesso che vediamo sul cavallo bianco di Apocalisse 6, 1 e 2. Anche lì armato, in questo caso, con un arco. C'è il momento di armarsi e di uccidere il diavolo e i suoi seguaci. Amen.
E cos'è la spada allora? È una spada vera? O
La spada è, come dice in Efesini 6, è la parola di Dio.
Ah,
Ebrei 4:12.
Perché in Apocalisse 19:15 dice dalla sua bocca usciva questa spada.
E dalla sua bocca cosa esce? La parola.
È la parola.
Sì, non, è una spada. Non è come qualche artista in internet gli si vede un Cristo con una spada tra i denti. Non è così. Mica va a fare la guerra contro il diavolo con una spada fisica. È la spada della parola.
Sì.
Capisci? È venuto col Vangelo, è venuto con l'amore, la gentilezza, la sottomissione, ma qui arriverà con la vendetta, con la distruzione, e manderà morte e distruzione contro il diavolo. E gloria a Dio per questo.
Grazie, Signore.
Alleluia. Amen. Questo non è altro che Gesù Cristo in persona, con la spada della sua parola. Lo vediamo anche, appunto, andiamo a Salmo 21,
sì.
8-12.
La tua mano raggiungerà tutti i tuoi nemici, la tua destra colpirà quelli che ti odiano. Tu li metterai come in una fornace ardente quando apparirai. Il Signore, nel suo sdegno, li inabisserà e il fuoco li divorerà.
Wow, esattamente come Armageddon, eh?
Questo è Armageddon?
Beh, si può applicare anche lì.
In Salmi 21, verso 10. Tu farai sparire il loro frutto dalla terra e la loro discendenza tra i figli degli uomini, perché hanno macchinato del male contro di te, hanno ideato malvagi progetti che non potranno attuare.
Non potranno attuare perché saranno l'inferno.
Poiché tu farai loro voltare le spalle, con il tuo arco mirerai diritto alla loro faccia.
Alleluia.
Apocalisse 21, 8-12.
Quindi vediamo in Apocalisse 19:11, Apocalisse 6:1-2, un Cristo armatissimo, di arco. L'arco rappresenta che lui raggiunge i nemici ovunque. La spada è la sua parola. Gloria al Signore. Abbiamo un Dio che è un combattente, un Cristo che combatte, vince, distrugge il male. E gloria a Dio per questo. Amen.
Grazie, Signore. Amen. Apocalisse 19:15. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente. Apocalisse 19:15. Cosa è questo?
Sai, questo qui lo vediamo anche nell'ira di Dio, Apocalisse capitolo 15-16, lo vediamo anche in Apocalisse capitolo 14, che la mietitura delle vigne e i grappoli vengono buttati nel tino dell'ira di Dio.
Mi
e questo
ricordo.
Tino che ritorna di nuovo, perché infatti l'Apocalisse 19, che Armageddon, fa parte dell'ira di Dio che comincia in Apocalisse 15. Infatti comincia in Apocalisse 14, che sarebbe la seconda mietitura. Quindi dal finale Apocalisse 14 fino al finale Apocalisse 19 è tutta l'ira di Dio.
Quindi qui Armageddon siamo ancora durante l'ira di Dio, di questo evento?
Sì. Siamo ancora alla settima coppa dell'ira di Dio, Apocalisse 16.
Capito, sì.
E comprende un sacco di roba lì, eh?
Sì.
C'è un terremoto mondiale, c'è una grandine, quei chicchi sono 50 kg l'uno, che distrugge tutto. E poi c'è anche la distruzione di Babilonia, e adesso c'è anche Armageddon. La settima coppa di ira è una cosa... Infatti dice che i figli del diavolo, marchio della bestia, bestemmiavano Dio, perché era troppo duro. Adesso stanno perseguitando noi, i figli di Dio, ma arriva il loro tempo. I giudizi di Dio macinano lentamente, ma macinano molto finemente. Alleluia.
Grazie,
andiamo avanti.
Verso 16. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome.
Il re dei re, il signore dei signori.
Amen. Poi vidi un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo.
Venite, radunatevi per il gran convito di Dio, per mangiare carni di re, carni di capitani, carni di uomini prodi, carni di cavalli, di cavalieri, le carni di tutti gli uomini, liberi, schiavi, piccoli e grandi.
E vidi la bestia e i re della terra coi loro eserciti, radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito.
Stolti! Immaginatevi che tenteranno ancora di combattere Gesù che scende dal cielo. Ma bastava che leggevano le profezie per vedere che era tutto anticipato da 2000 anni nelle profezie, anche di più. Immagino che allora la propaganda anticristo sui media sarà che si tratta di alieni su dischi volanti a forma di cavalli provenienti da altre galassie che vogliono distruggere la Terra. Il diavolo ha anche fatto fare dei film, sai, per raccontare la falsa riga dell'invasione della Terra da parte di alieni. Mi ricordo un film orribile che si chiamava Independence Day, il giorno di indipendenza, ed erano questi alieni che arrivavano e volevano solo uccidere e distruggere, nient'altro. Bene, in un certo senso ad Armageddon il Signore farà quello, ma se lo meritano, poi li manderà anche all'inferno. È il mondo credulone, senza Dio, con il marchio della bestia, cosa farà? Abboccherà queste bugie, come oggi abbocca a qualsiasi bugia, solo perché lo dice la santissima religione dei media.
Quindi tu pensi che faranno questa guerra dicendo guarda Gesù alieni, gli angeli alieni, dobbiamo ucciderli? I media faranno questa presentazione per attirare gli eserciti a combattere contro Gesù?
Sì, in che altro modo potrebbero causare gli eserciti dell'Anticristo di combattere questi che arrivano dal cielo? Mi diranno, ecco, sta tornando Gesù Cristo perché è giusto che ci punisca.
No.
Salteranno fuori con delle enormi bugie. La cosa più semplice è di, ecco, degli alieni, magari gli alieni sono già sbarcati, gli alieni veri che sono demoni. E adesso questi li hanno presentati come alieni buoni. Adesso che arriva Gesù sono gli alieni cattivi. Infatti nei messaggi degli alieni dischi volanti ho sentito dei messaggi qua e là che ci sono alieni buoni e alieni cattivi. E il diavolo sta preparando anche per questo.
Incredibile. E perché dice qui nel versetto 18 e 17 che amano gli uccelli del cielo per mangiare le carni di queste persone uccise? Perché gli uccelli?
Perché in un certo senso, anzi sicuramente, cioè il Signore usa gli avvoltoi, i corvi, le iene, gli sciacalli, i vermi, sono un po' gli spazzini di Dio.
In che senso gli spazzini?
Nel senso che ad Armageddon ci saranno circa 200 milioni di soldati cadaverizzati, morti. E cosa fai con 200 milioni di cadaveri? Ti servono, devi eliminarli, dove li porti? E allora Dio chiama gli uccelli di tutto il mondo e ci sarà, cioè, oscureranno il sole. E Dio miracolosamente farà arrivare queste bestie, questi uccelli, a mangiare i cadaveri.
Oh, wow.
Infatti in Ezechiele 39 dice che durerà 7 mesi a raccogliere le ossa. Ci vorranno 7 mesi, dice Ezechiele 39, e i viandanti, quelli che camminano, che vedono delle ossa, metteranno dei cartelli. Ossa!
Wow.
Così che quando arrivano le persone addette a raccogliere le ossa, le raccoglieranno.
Che immagine incredibile.
200 milioni di cadaveri, una cosa mai vista.
Sì,
cioè
sì.
Questa è la gente come le multinazionali che amano la depopolazione. Cerchiamo di uccidere più gente possibile, così che noi possiamo andare in giro per i mari con i nostri yacht da miliardi di dollari e non ci sarà troppa gente a darci fastidio. Noi potremo goderci le prostitute sugli yacht e bere il nostro champagne. Ah sì? All'inferno forse potranno farlo quando torna Gesù. Alleluia.
Amen. E tutti questi uccisi, 200 milioni, questi saranno tutti marchiati con il marchio della bestia?
Tutti.
Altrimenti non seguirebbero l'anticristo?
È logico. Altrimenti non prenderebbero la parola dell'anticristo come se fosse di Dio, perché lo adoreranno come Dio, e la parola di Dio come se fosse del nemico.
Cioè, questa gente che non sa distinguere la tenebra dalla luce, il giusto dallo sbagliato, dall'errore,
okay,
il vero dal falso. Questa gente che segue l'anticristo perché li ha abbindolati, come Hitler lo ha fatto con i nazisti che credevano in lui. C'erano bambini di 14, 13, 12 anni che erano lì a combattere per difendere Hitler fino all'ultima settimana, mentre i sovietici invadevano Berlino. Erano ancora lì a difendere Hitler nel nome dell'ideologia. Come fanno in Ucraina, come fanno i nazisti in Ucraina adesso, che hanno provocato la Russia, eccetera.
Ma questo sarà anche peggio, perché visto che il Signore li uccide tutti, questi 200 milioni, è perché il Signore sa che non c'è più speranza per
non
loro.
Non c'è speranza.
Hanno già fatto la loro scelta.
Hanno oltrepassato la linea di non ritorno.
Sì, sì, sì.
Come dice Apocalisse 14:9, chi riceve il marchio della bestia sarà tormentato nel lago di fuoco per sempre, per sempre, per sempre. Andiamo al sipario?
Al sipario?
The curtain of the theater. Il gran finale.
Ok, andiamo.
Andiamo al gran finale, Apocalisse 19:20.
Ma la bestia fu presa, e con lei il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. E il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 19:20-21. Qui vediamo la bestia, cioè l'anticristo, e il falso profeta. Questa è la loro fine.
Questa volta sì.
Però non il diavolo?
Il diavolo no, quello studieremo il capitolo seguente, che viene imprigionato il diavolo. Perché il Signore non ha finito con lui, e c'è ancora dello sporco lavoro che il diavolo deve fare dopo il millennio. Mm-hmm. Questo lo studieremo nel capitolo seguente, e per questo scopo il Signore, invece di distruggere il diavolo, e il Signore lo incatenerà per mille anni, che vedremo come vedremo nel capitolo seguente, un capitolo assolutamente pieno di tutto, un capitolo zeppo zeppo di rivelazioni. Vi invito a seguire.
Cosa significa questi due, bestia e falso profeta, sono gettati vivi nello stagno di fuoco?
Sì, vuol dire che soffriranno nella morte. Cioè vuol dire che non è che moriranno
sul campo di battaglia.
Moriranno nel campo di battaglia, fisicamente.
Ah, okay.
Ma qui sta parlando dei loro spiriti, che saranno gettati i loro spiriti vivi nello stagno di fuoco.
Mm-hmm.
E lì moriranno, va bene? Perché il Signore ci ha rivelato che all'inferno non c'è nessuna anima che soffre, neanche il diavolo. Che il Signore, sì, quelli là meritano tutte le punizioni che gli vuoi dare, però Dio è amore, non starà lì a ascoltare gli strilli dei suoi nemici per l'eternità. L'eternità è uno spazio un pochettino lungo, quindi a farli strillare per l'eternità io direi che non è la musica di sottofondo che in cielo qualcuno vorrà ascoltare.
Ma anche questa è una cosa che studieremo nel prossimo capitolo, sulla morte seconda?
Esatto, esatto, sì, perché parla della morte seconda e lo spiegheremo un po' meglio nel capitolo seguente, esatto. Non mancate, fratelli, che ci sono un sacco di rivelazioni lì.
Amen. E sulla battaglia di Armageddon abbiamo ancora altri insegnamenti dettagliati con scritture attinenti che tu hai citato, per esempio Gioele capitolo 2, da leggere e studiare bene una descrizione della battaglia di Armageddon.
Sì, in dettaglio, com'è che saranno uccisi i seguaci del diavolo uno a uno.
E che altri capitoli parlano di Armageddon nella Bibbia?
Beh, ha detto Gioele, l'altro classico è Ezechiele 38-39. E poi ci sono scritture qui e là sparse, non raccontano.
E tu hai detto anche Zaccaria 14.
Zaccaria 14, lì è completo però. Lì Zaccaria 14 è un capitolo dall'A alla Z, è un po' come questo qua è Apocalisse 19. Lì comincia dal ritorno di Gesù, distruzione dei nemici, distruzione del popolo, soldati dell'anticristo, e poi parla anche del millennio lì. È un capitolo molto molto importante,
Io stavo leggendo il libro di Isaia e spesso Isaia parla del giorno del Signore. Ogni volta si riferisce alla venuta di Gesù ad Armageddon.
Armageddon.
È sempre Armageddon il giorno del Signore.
Il giorno del Signore è sempre Armageddon, non è solo Isaia, ma lo trovi dappertutto nella Bibbia, il giorno del Signore. E dice anche il giorno del Signore non è un giorno di pace, di amore, ma un giorno di distruzione, di sofferenze, di tenebre, di ira e di vendetta. Sufficiente o c'è altre domande?
Interessante, no, possiamo fermarci qui.
Va bene.
Grazie a Dio, sì.
Allora, così abbiamo ultimato Apocalisse capitolo 19.
Sì.
Una profezia fenomenale, scioccante, che ha ricevuto Giovanni nell'isola di Patmos nel 96 d.C., e per 2000 anni circa nessuno l'ha potuto mai capire, questo libro, l'Apocalisse, però da pochi anni il Signore lo ha rivelato, lo ha schiuso nei minimi dettagli ai suoi figli, ai suoi profeti, al suo popolo. E ci sono fratelli qua e là, ci sono che lo capiscono, io non sono l'unico, e sicuramente ci sarà chi lo capisce meglio di me, non saranno molti, però io ringrazio il Signore che ci ha dato la sua saggezza, il suo discernimento e ci ha rivelato.
Amen.
Perché la parola Apocalisse significa rivelare, svelare. In inglese infatti si dice revelation, rivelazione.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, amen, fratelli.
Amen.
Vi lascio con un bacio, un abbraccio e il Signore vi benedica. Noi ci rivedremo al prossimo capitolo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ciao, un abbraccio grande e forte. Ciao, fratelli.